Vi ricordo su tuttomercatoweb.com trovate l'intervista a mister Fabio Liverani, a Mario Fontanella che ci ha raccontato anche della sua esperienza a Malta. 331-8200-213, in questo martedì 13 aprile alle 21 il fischio d'inizio delle prime due gare di ritorno dei quarti di Champions League. Chelsea-Porto, si riparte dal 2-0 nel match d'andata per i Blues, e Paris Saint-Germain-Bayern 3-2 a Monaco, il risultato nella gara d'andata per la formazione di Tuchel. Ricordo anche il 2-2 tra Cremonese ed Empoli nel match che si è disputato questo pomeriggio in Serie B e che consente alla squadra di Dionisi di salire a quota 63 con una gara in meno rispetto a Lecce, seconda 58, e con 6 punti, e sempre una gara in meno rispetto alla Salernitana, che in questo momento sarebbe terza e quindi la prima di fatto nella corsa ai playoff. Domani le altre due sfide di ritorno dei quarti di Champions League, e poi giovedì alle 21 tocca invece alla Roma difendere il 2-1 dell'andata contro l'Ajax in palio un posto per le semifinali di Europa League. Ieri il match vinto dal Sassuolo sul Benevento con l'autogol di Barba ha chiuso il 30° turno di campionato, e da qui ripartiamo salutando Mario Sconcerti. Ben ritrovato direttore.
Buonasera direttore.
Ciao, buonasera a voi ragazzi.
Con la vittoria del Sassuolo, di fatto direttore, le prime 8 di questa classifica hanno tutte vinto. E se ci basiamo sui risultati fino alla domenica, di fatto era dalla stagione 2016-2017 che le prime 7 della classifica di Serie A non vincevano tutte le gare. Si va di fatto, insomma, consolidando a 8 gare dal termine quelle che bene o male sono stati i valori espressi, insomma, dall'inizio di stagione. Conseguentemente si congela anche con una gara in meno la situazione in fondo alla classifica, con il colpo pesantissimo dello Spezia nei confronti del Crotone e poi quello del Torino nei confronti dell'Udinese. Ci sono tantissimi scontri diretti di fatto da qui alla 38esima per quel che riguarda il posto in Champions. Ne abbiamo parlato tante volte ormai, insomma, in questo campionato sono ben 6 di fatto le squadre che hanno l'obiettivo di entrare tra le prime 4, chi come obiettivo massimo e chi ritrovandosi in questa situazione, penso ad esempio alla Juventus. E ci sono, direttore, se vogliamo, anche degli aspetti, no, molto, molto variabili rispetto anche semplicemente ad un mese fa. Partirei dal Napoli in questo senso, che ha ritrovato le sue punte e sembra una squadra in questo momento capace e brava nell'essersi isolata, no, da tutte le questioni che avevano riguardato il direttore sportivo, l'allenatore. Io le chiedo se lei la inserisce tra le prime 4 alla 38esima giornata, vedendo questo periodo storico del Napoli.
Ma certamente sì, che sia in corsa per il quarto posto, su questo non c'è dubbio, ma bisognerà vedere se ci arriva. Io questo non lo so, credo che non lo possa sapere nessuno. Il Napoli non dobbiamo nemmeno dimenticarci che ha perso una settimana fa a Torino. Io credo che Napoli quest'anno, per sfortuna per gli infortuni, ne hanno preso molte squadre, tutte le squadre, ma che a Napoli hanno tolto un reparto, un intero reparto, cioè anzi un intero ruolo, quello del centravanti, proprio in un anno in cui i grandi attaccanti pesavano molto di più del normale. Penso a Lukaku, penso a Ronaldo, penso allo stesso Ibrahimovic. Io credo che quest'anno fosse l'anno in cui dovesse venire a compimento la costruzione di una squadra, perché noi parliamo sempre dell'importanza di un posto in Champions. Il Napoli viene da 14 stagioni, se non sbaglio, 14 o 15, credo 14, in stagioni di coppe europee, essenzialmente Champions, in cui però è rimasta sostanzialmente quella che era stata. Così altre squadre, così la stessa Atalanta. Questo per dire che migliorarsi è sempre difficilissimo a un certo tipo di livello, e per dire anche che la costruzione delle nostre squadre si è praticamente conclusa.
cioè, ci stiamo veramente tutti accontentando di perdere bene, non di vincere, ma ormai sono 10 anni. Per tanti anni ci ha pensato la Juve a vincere, tutte le altre a stare dietro. Adesso c'è una squadra, un'ottima squadra, non una squadra eccezionale, ma un'ottima squadra certamente, e tutte le altre si accontentano di stare dietro. Nessuna squadra, mentre questo era l'anno, era la stagione in cui la Juve era chiaro che stava mollando, ha preso un allenatore debuttante, ha fatto una rosa un po' strana di giocatori, piena in alcuni posti e abbastanza magra in altri. Era questo l'anno in cui le squadre che vogliono vincere il campionato dovevano essere pronte, o comunque dovevano fare il possibile per essere pronte. Prima forse il Napoli è quella che l'hanno usata di più questa situazione, perché ha fatto la sua spesa più grande, ha speso 50 milioni per Osimhen, per cui l'avevano usata, ma no, non è stata in grado di tenere dietro. Io credo che dovremmo imparare anche dal Napoli, da questo Napoli, dovremmo imparare ad aver voglia di vincere, perché altrimenti non c'è più calcio.
Direttore, visto che si parlava proprio della zona Champions League, insomma, ora lei faceva riferimento a Napoli, è chiaro che ci sono tante squadre in pochissimi punti. Le chiedo, a sensazione, perché poi l'aritmetica dà la chance a tutte, no? Voglio dire, a parte la Roma, poi lì se la giocano tutti la Champions League, ma a sensazione di Mario Sconcerti, qual è quella più sicura delle altre di andare in Champions?
La sensazione, cioè, per quello che ho visto l'Atalanta, ma anche la Juve. Insomma, la Juve ha degli sprazzi che nessun altro ha. Poi è una squadra a cui manca una personalità di fondo, cioè ha giocatori che non sono ancora catalogabili sotto questo aspetto. Però io credo che sia abbastanza possibile che arrivino le prime quattro, cioè le prime quattro mi sembra che rispecchino forse il Milan, quella che ha, anche se il Milan viene spesso sottovalutato, in realtà è una squadra, da un punto di vista della squadra è molto squadra, cioè è una squadra che ha un gioco molto preciso e anche di qualità. Però forse non vale né la Juve né l'Atalanta.
Direttore, in un contesto in cui appunto di fatto le prime otto hanno tutto vinto, mi sposto un attimo sulla lotta per non retrocedere, perché giustamente soprattutto nella prima parte di stagione e inevitabilmente più che giustamente ci siamo forse tutti un po' fatti ingannare dal tipo di rosa che aveva allestito il Cagliari. Si continua a dire che insomma con giocatori del calibro di Godin, di Nandez, di Nainggolan, di João Pedro e potrei stare a dirne ancora tanti altri, non si può retrocedere, però per una squadra che ha vinto 5 gare su 30 e che ha fatto appena 22 punti in 30 giornate diventa anche così per semplice aritmetica a questo punto una montagna troppo alta da scalare, considerato che i punti sono ad oggi 5 sul Torino, ma potenzialmente 8 dalla salvezza?
Io credo che retrocederà, penso che retrocederà una squadra tra Cagliari e Fiorentina. Mi sembrano le peggiori, onestamente. È quello meno in grado di lottare. Proprio di lottare, penso anche da un punto di vista fisico. Sono per due motivi opposti a quelle costruite peggio, sono le peggiori, insomma, in parole povere. Lo dico con grande amarezza, ma credo che sia questo.
Vede dei segnali diversi, per esempio, addirittura anche nel Torino, perché comunque al di là del fatto che è andata a vincere a Udine, cioè avere più viva come squadra quella Granata.
No, quella Granata c'è stata una costruzione, abbiate pazienza. Cioè, a gennaio il Torino ha preso Mandragora e ha preso Sanabria.
che hanno avuto un impatto immediato poi oltretutto.
Fiorentina ha preso due giocatori che non giocano.
Cocori non si è mai visto, infatti.
E ha dato via dei giocatori, perché Duncan è un giocatore, perché Lirola è un giocatore. Poi a noi non vanno mai bene, però gli altri, il Torino si è rinforzato e sta uscendo. Insomma, io credo onestamente, dopodiché pensare che queste sono le squadre peggiori non significa pensare che andranno davvero in B, però credo che abbiano fatto tutte e due il possibile per cercare di andarci.
Ecco direttore, vedendo appunto come finirà questa stagione, ma lei che si aspetta dall'immediato futuro della Fiorentina? Perché poi insomma, comunque sarà il risultato sportivo, sarà il tempo delle decisioni.
Ma le decisioni sono prese di continuo, qualcuno ha deciso di cedere i giocatori e di non rinforzarsi.
Sì, no, io parlavo di riprogrammare un po' tutto, ecco.
Questo viene fatto continuamente, il calcio non è una cosa a lungo raggio. Il problema non è programmare bene. Detto questo, io sono, se tu parli di calcio è un fatto, se tu parli di Fiorentina è un altro. Io sono un tifoso della mia città, per cui tutto quello che fa la Fiorentina, per me il bene della Fiorentina è esistere, per me. Dopodiché Wendy, io, a me cambia poco, cioè io faccio il tifo per in Serie B. Non faccio il tifo. Quello che è veramente cambiato, e finalmente ce ne stiamo accorgendo, è che non possiamo più vincere. Nel momento in cui, come Sartre diceva, questo piacerà a Francesca, benvenuti, Sartre diceva che una volta che hai perso l'illusione di essere immortale, puoi morire 5 minuti dopo. E così noi adesso che finalmente abbiamo capito che non possiamo più vincere, semplicemente non possiamo più vincere un campionato, che si stia in A o che si stia in B, per me è la stessa cosa, io tifo Firenze.
E da un punto di vista però, direttore, imprenditoriale, visto che giusto appunto le decisioni, anche non decidere alla fine è una decisione,
ma la Fiorentina ha deciso, ha preso un sacco di decisioni, ma le ha prese sbagliate. Noi continuiamo a interpretare male le cose che accadono. La Fiorentina non sarà mica quella della Valle, ne sono cambiate di cose, solo che sono state sbagliate.
E direttore, visto che poi alla fine le decisioni le prendono anche i calciatori, che rappresentano un po' l'unica vera luce nel buio della Fiorentina, immaginando e ovviamente augurando alla Fiorentina che invece non possa andare così, un Vlahovic che lascia Firenze, da un punto di vista tattico e anche di futuribilità, lei lo vede pronto per affiancare Ibrahimovic non solo in campo ma anche proprio in una sorta di passaggio del testimone? Lo vede più alla Juventus accanto ad un giocatore come Cristiano Ronaldo?
No, non è un, secondo me deve avere una punta accanto. Questo lo dice il calcio, ma questo onestamente non è un problema mio, lo vedrà la Fiorentina, lo vedrà Vlahovic, è certamente un grande giocatore ed è normale che lasci la Fiorentina, proprio per il discorso che facevamo prima. Certo.
Magari direttore, io dico questo, no? Siccome poi alla fine conta sempre la volontà del giocatore, questo lo sanno tutti, lo sanno anche i Muri, magari la Fiorentina, possiamo dirlo, che forse nel momento in cui ha deciso di dargli tutta questa fiducia, anche giustamente perché ci ha visto del talento, della qualità, doveva in qualche maniera già blindarlo per avere una forza maggiore sul mercato. Questo penso insomma fosse abbastanza, poi magari ci ha provato e non ci è riuscita, io questo non lo so, quindi non sono in grado di dirlo, però questo ci avrebbe dato un po' più di supporto, ecco.
Ma non sta così, Nicolò, perché per blindare un giocatore ci deve essere la sua volontà.
Vabbè, questo sì.
E allora?
Però dico questo, magari in quel momento lì Vlahovic, che ancora non era titolare, nel momento in cui è diventato titolare, perché ancora non lo era fino a quando non è arrivato Prandelli, può darsi che poteva essere il momento giusto.
Ma se l'avevamo dato al Verona?
C'era l'idea, la scorsa estate, no, sia anche di un anno in prestito. Sì.
E quindi Vlahovic che doveva fare? Doveva firmarti un contratto? doveva rifirmarti un contratto.
No, non è che doveva farlo per forza, ci mancherebbe, deve essere convinto. No, quindi, allora, poi ci sarà stato alcun procuratore alle spalle che gli avrà dato delle indicazioni.
Non ho visto questa determinazione, è uno che poi guadagna, per carità, guadagna nettamente più di tutti noi, ma alcune centinaia di migliaia di euro, guadagna come un ricco primavera. Quindi cioè, non vedo questa... tutto quello di cui noi possiamo dire è che a Firenze si sta bene, ma sembra che si stia bene anche da altre parti.
Ah beh, certo, anche sportivamente dal punto di vista calcistico, purtroppo negli ultimi 3 anni si sta bene da tante altre parti, insomma, ecco che la fisionomia della squadra è sicuramente diversa rispetto a qualche anno fa, non c'è dubbio. Però ecco, per chiudere il discorso, quindi lei diceva prima andrà via perché comunque è anche un po' il desiderio del giocatore?
No, perché anche un po' decide il giocatore. Ragazzi, se il giocatore non vuole andare a zero, vuole stare 2 anni fermo, dipende da noi, cioè mette la decisione in mano nostra, ma è una decisione sua. Comanda il giocatore, ragazzi, ma dovunque. Per questo bisogna augurarsi che l'accordo che farà con una grande società sia un accordo che va bene anche a noi. Perché se lui fa un accordo con quella società, ma è come con tutti, ma perché Chiesa siamo arrivati? Guarda che con Chiesa abbiamo fatto un affarone, perché prendere 60 milioni all'ultimo giorno di mercato è ristrozzato. E ci abbiamo pagato il centro sportivo con quei 60 milioni. Io lo chiamerei centro sportivo Chiesa, quello l'altro che viola pari. Quindi Vlahovic, bisogna augurarsi, è un'operazione delicata, bisognerà essere molto carini con lui, magari anche da un punto di vista economico nella trattativa, perché non c'è dubbio che o lui sceglie di rimanere a Firenze, e questo è una scelta di vita, non lo so, ma è una scelta sua. Noi non possiamo fare niente.
Direttore, a proposito di lotta salvezza, vorrei tornare su Vincenzo Italiano e sul percorso che è riuscito a fare in queste 30 gare con lo Spezia. Al netto, insomma, di un'infatuazione un po' collettiva, poi alla fine contano i risultati e l'obiettivo dello Spezia era quello di salvarsi e 10 punti di vantaggio con tre squadre. Tra sé e la zona retrocessione sembrano un cuscinetto interessante da gestire nelle ultime 8 giornate. Possiamo definirla l'operazione anche di gestione del gruppo, visti i singoli a disposizione, visto il tipo di rosa che è stata costruita, forse la più bella storia di questa stagione, considerando che comunque è un allenatore che ha fatto un percorso di gavetta trionfante, salendo un gradino per volta e arrivando in una stagione poi così complessa e così anomala, dando la sensazione di essere quello più preparato a gestire queste difficoltà?
Io credo che lui abbia gestito la squadra più che le difficoltà. È stata poi la gestione della squadra che ha portato a gestire le difficoltà. Sono certamente Italiano è una persona intelligente e molto brillante, che riesce a elaborare tanti dettagli diversi nel gioco di una squadra. Adesso va visto in situazioni diverse, cioè, la storia è piena di questo tipo di situazioni. Adesso servono conferme ad un altro livello. E vediamo, ma sono d'accordo con te che quella dello Spezia sia una storia straordinaria in questo campionato.
Direttore, Sarri uomo giusto per il post Fonseca a Roma?
Sì, secondo me sì.
Anche perché la squadra mi sembra che ha degli elementi, no? E anche tecnicamente parlando una disposizione che sarebbe molto adatta, no?
Ma guarda, modo di pensare, io l'anno scorso quando ci fu quando ci fu l'esonero di Sarri, io gli mandai un messaggio, gli dissi guarda, la piazza ideale è Roma, perché è una piazza che gli dà importanza. che gli dà importanza e dà importanza proprio al suo essere un capopopolo. Credo che sarebbe sarei anche curioso di vedere lui, perché lui ha bisogno di un rilancio e ha 62 anni, per cui insomma non è italiano.
Sì, sì. Poi voglio dire, le pressioni e l'adrenalina lì non gli mancano, che può stare tranquillo che sta sempre sul pezzo, perché a Roma sono esigenti.
Sì, per quello poteva anche venire a Firenze. Allora.
Sì, sì, no, no, quello, sì, quello sarebbe stata la mia speranza, che purtroppo è rimasta tale, ma insomma.
Se mi ha dato per te, voglio dire, Sarri, se tu vuoi Sarri, che viene commesso sul suo aereo privato, va a parlargli e gli prospetta un progetto.
Sì, 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 non parlo di condivido,
perché non so che cosa sia Barone, ma... E non so che ruolo
è un presidente che si muove per Sarri, insomma, parliamoci chiaro e tondo.
Sì, ma che si muove e che gli prospetta, che gli dice vieni a casa mia che ti faccio vedere, e si fa tutto e si fa la cosa. Non può essere un direttore sportivo Sarri. Ci ho parlato poco tempo fa e Sarri mi ha detto ti posso dire le telefonate dei direttori, cioè gli incontri o le telefonate dei direttori sportivi, perché quelle sono di routine, ma con i quali presidenti ho parlato non te lo dico, perché quelle sono cose che vanno oltre. Mm-hmm. Questo ti dà la sua gerarchia nelle trattative.
Modo di pensare, certo.
Sì.
Direttore, ci risentiamo martedì prossimo.
Grazie direttore, buona serata.
Ciao, ciao.
Arrivederci.